di me.
Amen, sì. La prossima domanda da parte di Gianluca, un nuovo fratello, ci scrive: pace e salute a tutti. Vi scrivo dopo aver ascoltato alcuni vostri messaggi e vorrei capire meglio se, come deduco dalle vostre parole, se dovrei abbandonare il mio lavoro e se devo smettere di cercare il meglio per me e la mia famiglia. A me sembra assurdo che nostro Dio Padre Onnipotente voglia vederci tutti erranti per il mondo, senza una casa, senza il progresso, senza ricerca scientifica o altro. Mi domando ancora, che fine farebbero tutti quelli e le famiglie a cui io do da lavorare, se una mattina io vendessi tutto? E certamente, visti i tempi, mi converrebbe tantissimo. E se mi mettessi un saio a me e ne andassi in giro solo a predicare che il regno del Signore è vicino? Non è forse abbastanza evangelico cercare di far sopravvivere il lavoro di tanta o poca gente e dare un esempio di fiducia e di solidarietà a chi deve continuare a campare e sostenere una famiglia? Concludo dicendo che comunque sono molto angosciato e in un momento così difficile e per la situazione economico-sociale che stiamo vivendo avrei voglia di mollare tutto, ma poi penso a quanto male potrebbe fare questo mio gesto a tanta gente. Che Dio Padre Onnipotente e Misericordioso ci benedica ed abbia pietà di me. Allora, fratello Giuseppe,
una domanda.
È giusto lasciare tutto, abbandonare tutto, vendere tutto, andare in un rifugio solo per cercare di sopravvivere? O non è meglio, come dice questo fratello, aiutare altre famiglie? Sembra che lui dà lavoro a tante famiglie che hanno bisogno di sopravvivere. Questo è un gesto buono. E se lui vende tutto e si va, queste famiglie rimangono senza aiuto, rimangono perse nel mondo.
E anche dice che così sì, tutti farebbero questo. Il Dio Padre Onnipotente vuole vederci tutti erranti per il mondo?
Allora?
Lui ha ragione, cioè.
Lui ha ragione.
È logico, come è giusto, cioè sta dando lavoro alla gente, dice adesso io mollo tutto, e lui ha ragione, è giusto come dice.
Sì.
Sembra di avere ragione, ma noi abbiamo studiato,
cioè,
tante volte scritture.
Cioè come la mette lui, ha ragione.
Sì.
Cioè, come lui
e che Dio la benedica, io penso lui, che sono tanti che si chiedono questo.
Dico, ha impostato bene, e lui dovrebbe fare l'avvocato, suo fratello, cioè, cioè ha presentato il suo caso basato su fondamenta abbastanza logiche.
Sì,
infatti
sì,
se vai a chiedere ai suoi operai, cosa pensate voi, facciamo voto democratico, se io mollo tutto, chiudo tutto, lascio tutto e voi vi trovate sul lastrico senza soldi, votiamo. So già come finirà il voto all'unanimità.
Ma io penso che sono altri anche che si chiedono questo. Allora cosa dici?
Qui abbiamo, diciamo, questa è la sua rappresentazione razionale alla mente carnale, quello che la nostra mente carnale ci dice, no? Quella cosa là. Lui sta parlando secondo la logica del mondo. Però io nella mia vita, cioè davanti ad ogni crisi che ho trovato, io oggi mi trovo a servire il Signore nel mio piccolo. Questo è stato possibile perché ad ogni svolta, ad ogni crisi, ad ogni difficoltà, ad ogni domanda mi sono volto al Vangelo, non alla politica, alla televisione, alla logica, alle banche, ai soldi, al lavoro, all'occupazione, alla pensione, alla mutua, all'assistenza sanitaria, che tutte cose che prima o poi mi hanno mollato, mi hanno tradito.
Sì.
Va bene.
Sì, ma anche dal punto di vista biblico e spirituale, dal punto di vista di Dio, lui dice che sta aiutando queste famiglie, dice che non è giusto andare nel mondo senza un scopo così, senza casa.
Io vedo che suo fratello sta dicendo cose, cioè, io lo benedico, cioè, lui vuole aiutare i suoi operai, i suoi dipendenti, cioè, cosa c'è di male in questo?
Niente.
E vuole aiutare la sua famiglia, cosa c'è di male in questo?
Niente.
Niente.
È giusto.
Ok. Però il Vangelo sta al di sopra di questo. Va bene, noi vediamo che oggi, per esempio, molte chiese si dedicano ad aiutare i poveri, a dare da mangiare, a dare cibo, soldi. È giusto o sbagliato?
È giusto.
È giusto, però Gesù lo ha fatto. L'ho fatto secondariamente. Cioè, l'aiutare la gente materialmente, soldi, cibo, vestiti, lavoro, diritti sociali, sindacati, sono cose secondarie. Cioè, cosa me ne faccio io di un lavoro, una buona macchina, una buona casa, moglie, figli, e andiamo tutti all'inferno? Cioè, prima devo preoccuparsi Vai da Luca capitolo 9, guarda. Prima preoccuparsi delle anime. Gesù ha detto, Marco capitolo 9, ha detto, se la tua mano ti offende, tagliala, il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavolo fuori. Wow. È meglio andare nel regno di Dio senza un occhio, senza una mano, che andare all'inferno tutto intero.
Amen.
Quindi Gesù è al di sopra di questo. Cioè, dobbiamo prenderci cura della nostra famiglia, dei nostri figli, e se abbiamo anche dei dipendenti, dopo aver dato a Dio qualche di Dio, e dopo daremo ai nostri figli quello che è nostro di figli, e daremo ai dipendenti quello che è dei dipendenti, se ancora ne avremo. Gesù non aveva dipendenti. Quindi se hai dipendenti, dai ai dipendenti quello che è dei dipendenti, ma non togliere a Dio quel che è di Dio. Amen. Come quello che dice io no, uno non paga la decima, non mette da parte la decima, vabbè, ma tu paghi le tasse, adesso le tasse mi ha scritto i fratelli, uno c'è una famiglia, paga 62% di tasse, il mondo che non vuol dare a Dio 10% sta pagando il 62% al diavolo, perché? Perché hanno rotto, infranto, disubbidito le leggi di Dio, un piccolo 10%, non l'hanno voluto dare, e sono schiavi in Babilonia e pagano il 60%.
Wow.
Quindi te metti alla prova, metti da prima, paga a Dio la sua decima e vedrai che dopo, sarà il mese prossimo, sarà l'anno prossimo, Dio ti benedice. Ti benedice con cose che i soldi non comprano,
amen,
che le medicine non guariscono,
è vero,
che i consigli sociali per evitare divorzi non funzionano. Divorzierai, ti ammalerai, morirai senza la benedizione di Dio, al di sopra dei soldi. Guarda, leggimi
Luca
9, 57, guarda, fino alla fine del capitolo.
57.
Questo è il Vangelo. Quindi questo dobbiamo fare, ok, questa è la chiamata di Gesù. Poi, se, questa è la chiamata per i dodici. Io non so se faccio parte, virgolette, dei dodici, però voglio.
Amen.
Non so se Gesù mi chiamerà a essere la sua sposa, però mi darò da fare per esserlo. Non so, Dio non mi ha mai, anzi sono sicuro, Dio non mi ha mai chiamato ad essere 144.000, no. Però, quella è la mia stella guida. Amen. Voglio vivere come se fossi uno dei 144.000. Amen. Voglio vivere come se io fossi uno dei 12. Voglio vivere come se io fossi dentro il corpo di Gesù, non la testa, ma sì il corpo.
Amen.
Una parte buona nulla, però dentro nel corpo.
Amen.
Quindi qui Gesù dà la chiamata a chi vuole essere uno dei dodici. Amen. Poi se uno si sente chiamato a lavorare in fabbrica, pagare le tasse, essere un dipendente, avere dipendenti e farlo onestamente, Dio lo benedica, però non è uno dei dodici.
Ma anche quello, come dici tu, nonostante, deve mettere Dio al primo posto.
Certo, anche se tu sei un direttore di un'azienda, padrone di una fabbrica, tu devi evangelizzare. C'era un dottore, ho sentito la storia del dottore, che tutti quelli che andavano da lui a cercare medicine, prima gli dava una scrittura. Dice,
sì,
quello che ti serve è questo, e puoi guarire anche senza medicine. Ma se vuoi ti do anche la medicina, dammi la medicina, pronto. A volte gli dà un bicchiere d'acqua con lo zucchero, beve, mi sento meglio, dottore. E a volte è psicologico.
Sì.
Capisci? Quindi,
allora,
se tu sei
chiamati
un dottore, evangelizza durante la tua...
Amen.
Se tu sei un insegnante in una scuola, evangelizza, è proibito, cosa mi interessa a me se è proibito? Era proibito in Germania nazista essere ebreo. Arriverà il nuovo Hitler, anticristo, sarà proibito essere cristiano, ma a me cosa mi interessa? Ma ti taglio la testa, ottimo, grazie a Dio, gloria a Dio, mi taglio la testa, grazie, posso baciarti, vado in cielo.
Amen.
Quindi, sì, ha detto Gesù ai farisei, Matteo 23, questo dovevate fare, ma non tralasciare il resto.
Amen.
Quindi dobbiamo, sì, è chiaro, prendersi cura dei nostri figli. Io ho 6 figli qua. Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Andrea, 12 anni, come stai?
Bene.
Bene. Io non sono un grande padre, ma sto cercando di prendermi cura di te quello che posso.
No, sei una grande padre.
Oh. Non sono un grande padre. Io imparo dai miei figli mi insegnano. Quindi ho 6 figli. E fino adesso tutti hanno scarpe, tutti hanno vestiti. Stamattina sono andato in giro e ho detto, vestitevi bene, benissimo, che fuori piove, fa freddo. Mi ha detto, ho preso mia moglie, fa assicurati che tutti hanno vestiario, assicurati così. Abbiamo messo una cosa per il cane, una seconda posto perché vuol vederci attraverso la finestra. capisci? Cioè, sono andato in giro, cioè, mi sto prendendo cura della Chiesa mondiale, cioè dei fratelli di tutto il mondo che ci scrivono.
Amen.
E questa è la mia piccola chiesetta che Gesù mi ha dato, la Chiesa internazionale. Però devo prendermi cura anche dei miei figli.
Sì.
Quindi Dio non ti sta chiedendo, amato fratello, di trascurare la tua famiglia.
Devi,
però è una cosa secondaria la tua famiglia, prima viene Gesù.
Amen.
Neanche ti chiede di andare da solo nel mondo per predicare.
No, non c'è neanche bisogno che ti metti il saio, anche senza saio. Se vuoi metterlo, mettilo, ma non è necessario. Infatti io ho 41 anni che vado in giro per il mondo.
Capisci? Senza il saio.
Senza saio, ma i miei figli sono con me.
Sì.
Perché io sono chiamato a prendermi cura dei miei figli. Infatti i miei figli vengono prima delle pecorelle. Perché è inutile che vado in giro a insegnare alle pecorelle come prendersi cura dei loro figli e non mi prendo cura dei miei.
È vero, sì.
Che dopo aver insegnato gli altri io stesso non sia da condannare. Il Signore non ti chiede di abbandonare i tuoi figli, però neanche di mettere al secondo posto il figlio.
Il figlio di Dio. Sì, amen.
Perché è il figlio che ci insegna come prendersi cura dei figli. Poi i dipendenti vengono al terzo luogo.
Sì.
Prima Gesù, secondo i figli fisiologici, terzo i dipendenti, se ne hai ancora.
Allora, prima Gesù significa prima dobbiamo trovare la volontà di Dio. Cosa dobbiamo fare per il tempo della fine?
Guarda, qui c'è lo standard di Gesù, guarda. Guarda, lascia perdere Luca 9, guarda, ti do un'altra scrittura, perché qui il tempo stringe. Leggi Marco 10.
Marco 10, versetto?
Sì, perché Luca 9, 57 è per i discepoli sfegatati, come io vorrei essere. quindi non vorrei spaventare nessuno.
Allora, Marco, le referenze sono Luca 9, 57,
57 in avanti. Allora, Marco 10, 17. Qui c'è una situazione di uno che aveva dipendenti e non voleva andare in giro per il mondo con il saio. E cosa gli dice Gesù? Marco 10, 17.
Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiandosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
E Gesù cosa gli ha detto? Vai, convento di clausura, prega, ripeti.
No.
Ripeti come un pappagallo, ripeti 500 finché ti addormenti e poi non sei sicuro di niente. Vai, cosa gli ha risposto?
E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio.
Cioè, come dire, non cercare neanche di essere buono, perché guarda, più cerchi di essere buono, non sono buono neanche io. Si sta riferendo alla sua carne, ovviamente,
sì.
Figlia di Maria.
Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza.
Capisci? Il punto, un altro punto è il fatto che Gesù dice: io non sono buono. Si riferiva a cosa? Allo Spirito Santo o alla carne di ricevuta da Madre Maria?
È la carne.
Quindi oggi molti dicono che Maria è senza peccato. Abbi pazienza. Se Gesù non era buono, come fa Maria a essere buona? Ti pare? Quindi cerchiamo di non uscire da seminato con queste dottrine. Andiamo avanti.
Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo.
Cioè, immagina questo fratello va dai suoi dipendenti e dice: cari dipendenti, ho deciso di regalare tutto ai poveri.
Oh wow.
E questo significa che non c'è più stipendio questo mese, dal mese in avanti in poi non ci sarà neanche né lavoro né stipendio, perché do tutto ai poveri. I dipendenti cosa diranno? Diranno di no,
sì.
Però Gesù dice di sì.
Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi.
Cos'è la croce? Qualunque cosa ti separa dall'essere un discepolo di Gesù. Può essere zoppo, può essere mezzo cieco, può essere non troppo intelligente come me. Però così zoppicando, mezzo cieco, saltellando, segui Gesù.
Amen.
Che cosa succede in una battaglia? Uno viene ferito, perde un braccio, perde una gamba, e lui è chiamato a continuare a sparare con una gamba sola. Perché? Perché non solo per la patria, ma anche per proteggersi. Quindi anche se siamo piccoli, ignoranti, senza diplomi, meglio senza diplomi, così ci appoggiamo su Gesù e non su un pezzo di carta che non vale niente.
Sì.
E quindi seguire Gesù con il poco e il piccolo che abbiamo. Gesù scelse 12 discepoli, uno più ignorante dell'altro, Uno voleva chiamare fuoco dal cielo e bruciare, fare una grigliata con quelli che li respingevano, Luca capitolo 9. Quell'altro, poi sempre gli stessi anzi, era proprio Giovanni e Giacomo. Arriva la mamma e dice: Gesù, una piccola raccomandazione, qui c'è una bustarella, non lo so, e vorrei che mia figlia fosse una a destra e una a sinistra, io naturalmente nella zona. E Gesù dice: non sapete cosa chiedete, e mio padre decide quello. Cioè, ci mancava poco che gli desse una bustarella. Capisce che discepoli che aveva? Un altro rinnegato 3 volte, quell'altro l'ha venduto per 30 denari. Cioè, sembra che Gesù ha scelto il peggio del peggio. E come dice in 1 Corinzi 1, che Gesù ha scelto, di Dio ha scelto le cose stolte, pazze, cose che non sono, per confondere quelli che si credono, quelli col diploma, che si credono. Io ho il diploma, quindi sono un millimetro più in alto di te. No, tu hai il diploma, non sei più in alto di niente. Va bene? Quindi andiamo avanti.
22. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni.
Quindi aveva tanti beni, questo senz'altro aveva molti dipendenti, questo, sai, a quei tempi, terre, animali,
sì.
Molti dipendenti, no?
Chiaro.
Uh-huh. E Gesù gli diceva: abbandona tutto, paga i dipendenti, chiude il negozio e segui me, se vuoi essere un discepolo.
Wow.
Se invece vuoi essere mezzo cuore, un quarto di cuore, come il seme di Matteo 13, il seme seminato, alcun seme porta il 100%, 90, 60, 30, 10, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Capisci? Possiamo portare frutto come Filadelfia, come Laodicea, come mezzi cristiani, come cristiani che si vergognano di evangelizzare, o cristiani che sono disposti a morire per Gesù. E questo qua se ne andò triste perché aveva troppi beni, quindi con più sei ricco, con più hai problemi. Infatti Gesù cosa ha detto?
23. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. 24. E i discepoli sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. 25. È più facile che un cammello passi per la crugna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio.
Ci siamo?
Sì.
Quindi, sì, non c'è niente di male se puoi lavorare, puoi avere dipendenti, se sicuramente il Signore si aspetta che ci prendiamo cura della nostra famiglia, ma anche la nostra famiglia, i nostri figli vengono dopo Gesù. Abramo non può amare Isacco più di Dio. Giunge sempre il momento. In qualunque matrimonio, qual è la fossa dove cadono gli asini nel matrimonio? Che i coniugi fanno un idolo del coniuge. Tu sei il più grande marito, sei la più grande moglie, oh, io non vedo l'ora di tornare a casa, abbracciarti, e tutta la mente sulla moglie, sul marito, e diventa un idolo. E per questo che a volte...
Quando il marito sbaglia?
Dio deve mostrare, quando il marito sbaglia o la moglie sbaglia, c'è qualche adulterio, ecco che l'idolo crolla e c'è il divorzio.
Sì.
Capisci? Invece dobbiamo imparare a prima sposarsi con Gesù, camminare dicendo: io sono buona a nulla.
Amen.
E così ogni volta che c'è un problema, un dissidio, una divisione che porterebbe al divorzio, l'amore di Gesù, il perdono di Gesù, il fatto che amiamo Gesù più del marito, più della moglie, più dei figli, quello salva tutto.
Amen.
Come possiamo mettere la famiglia e i figli davanti a Dio, che è Dio che ce li ha dati? Va bene?
Amen.
È come se io dico: guarda, qui c'è la mia macchina, usala, te la presto, vai, la nostra vita è in prestito. E dici: oh, grazie, adesso amo la macchina più di te. E anzi, me la tengo. E questo facciamo noi quando mettiamo qualcosa davanti a Dio, compreso i figli, compreso i dipendenti, compreso la nostra fabbrica. Va bene?
Sì.
Amen.
Guarda, vai a Ebrei capitolo 11, ti do qualche altra scrittura. Guarda. Quindi, poi dipende che tipo di discepolo vuoi essere. Dice: se tutti andiamo in giro vestiti come monaci. Ma innanzitutto...
Trani per il mondo.
Innanzitutto questo non avverrà. Perché ma se tutti lo facessero, ma supponiamo che tutti lo facessero.
Sarà il regno di cieli.
Ma gloria a Dio, già saremmo quasi nel regno di Dio, non ci sarebbe,
sì.
Il diavolo sarebbe completamente vinto, non ci sarebbe la Babilonia, la prostituta,
sì.
L'America, non ci sarebbe Putin in Ucraina, non ci sarebbero lo Stato Islamico in Iraq, perché tutti da quando i cristiani avrebbero vinto il mondo, e quindi l'impero romano 300 d.C., avrebbero continuato, invece di diventare Sacro Romano Impero, romano, non cristiano, e sarebbe diventato sacro di Cristo. Invece no, sono diventati impero romano sacro, virgolette. E lì è andato giù a catafascio, sta ancora andando giù a catafascio. Tanto che oggi le religioni nazionali sono degli enti dello Stato, sono lì a benedire le armi, benedire gli eserciti, benedire gli armamenti, cioè praticamente sono lì a leccare i piedi ai governi. Ok, sono diventati servi dei governi, le chiese, invece di servi di Dio. Cioè i farisei di ieri sono qui oggi, solo che si chiamano cristiani. Come fai a benedire le armi? Ma abbi pazienza, benedici Dio, vai a evangelizzare. Ebrei 11:8.
11:8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità e partì non sapendo dove andava.
Cosa è successo ai suoi dipendenti? Non si sa, però non sapeva neanche dove andava. 9. Sì.
Per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa.
Quindi si prese i figli, se li portò con lui.
Ma questo è di ieri, dell'Antico Testamento, fratello Giuseppe, alcuni del Vecchio Testamento,
no, guarda,
alcuni diranno.
Paolo ha detto ai Corinzi, queste cose sono avvenute per essere un esempio per noi.
Ah, ok.
Questo sì. È nel Nuovo Testamento, questo.
Ah, puoi dirglielo questa...
Ebreo 11.
Che chiesa sei? Che denominazione sei tu?
Io dico le domande che alcuni potrebbero pensare.
Ah, vuoi insinuare che sei meglio di così?
Sì, solamente insinuare.
Quindi cosa ha fatto Abramo? Si è preso i suoi, la sua famiglia, eccetera, e ha tagliato la corda. Ha detto ciao, suo padre in Ur, che sarebbe la zona dove adesso c'è l'Iraq, Kuwait, lì era Ur. E suo padre evidentemente e sua famiglia non erano molto esattamente sulla linea di Abramo. E allora ha detto addio, me ne vado. Ha lasciato la sua terra, le sue possessioni, le sue eredità, le sue ricchezze e se n'è andato. Chissà quanti dipendenti aveva, se n'è andato. Quindi non mettiamo i nostri dipendenti davanti a Dio. Prima Gesù, prima il Vangelo, prima l'evangelizzazione. E se dopo di quello Gesù ti darà dipendenti, che ne dubito, ok? E allora va bene. Quindi cominciamo a evangelizzare, anche se c'è dipendenti, tieni la Bibbia sul tavolo. Quando il dipendente viene e dice c'è un problema, spalanca la Bibbia, che problema è? Ma non riesco ad andare d'accordo col mio collega di lavoro, apri la Bibbia, 1 Corinzi 13, medicina, l'amore.
Amen. Evangelizza i tuoi dipendenti.
Evangelizza i dipendenti, così che presto la tua fabbrica diventa una chiesa e ogni giorno cominciate con una bella lettura di Bibbia, dopo un po' tutti evangelizzare i dipendenti vanno.
Amen.
Vai avanti.
Amen. Verso 10. Perché aspettava la città che ha i fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio.
Quindi che città abiti? Roma, Milano, Palermo, Bologna, bene, la nostra città è in cielo.
Nuova Gerusalemme.
Noi qui siamo pellegrini e stranieri, siamo di passaggio. Togliere gli occhi da Sodoma, ti stanno facendo pagare il 50-60% di tasse, ma vogliamo aprire i nostri occhi?
11. Per fede anche Sara stessa, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì.
13, verso 13.
Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra.
Fratelli, il nostro regno non è adesso. Non facciamo come quelle chiese morte che vogliono regnare adesso. C'hanno un'ovile, 50, 100, 200 pecore, soldi la domenica mattina, ecco il mio regno, alla gloria di Dio, sì, virgolette.
Sì.
Non facciamo, siamo pellegrini stranieri,
sì.
Togliamo gli occhi dalle cose materiali, la fabbrica, la banca, non guardiamo a quei maghi politici, la televisione che ci raccontano frottole quotidiane, Va bene.
Infatti, fratelli, sulla pagina radio dove dice video, film cristiani, abbiamo messo qualche giorno fa un film eccellente, Il pellegrinaggio del cristiano.
Sì, abbiamo trovato i titoli che traducono in italiano, cosa rarissima, e quindi finalmente, ascoltate in inglese, ma c'è la traduzione in italiano. Per favore, ringraziate Gesù, che è stato difficile a trovarlo.
Questo film è veramente eccellente, è una lezione di vita. Okay. Il pellegrinaggio del cristiano.
Sì, è molto molto bello. Parla di famiglie, quando tu sei circondato da una situazione che nessuno vuole seguire Gesù, così che devi fare. E verso sì. 32.
Ebrei 11?
Sì.
32.
E che dirò,
e che
di,
dirò
più?
Di più? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione.
Amen.
Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di cabra.
Questo è peggio di un saio dei monaci, addirittura vestiti sì. di pelli andavano attorno a questi qua.
Bisognosi, afflitti, maltrattati, il mondo non era degno di loro.
Il mondo che si vergogna di noi, il mondo non è degno di noi. Capisci? Chi si vergogna di Gesù non è degno di Gesù, compreso molti cristiani che si vergognano di evangelizzare. Oh, quello è il prete la domenica. Chi te l'ha detto il prete la domenica? Il prete la domenica non sta evangelizzando niente, sta solo predicando a quelli che portano soldi, non quelli in strada che evangelizza solo a quelli che già credono. Il pastore, l'evangelico, il cattolico, evangelizza quelli che già credono, questi portano soldi. Va bene, ma vai in strada, dove tu devi pagare. Vai, metti al telefono e paga tu la telefonata per la pecora da evangelizzare, quella che bisogna di guarigione, paga la tua telefonata, invece di sederti lì a raccogliere. Le chiese sono diventate come delle banche, banche di raccolta la domenica mattina. Dio chiama mercenari.
38. Il mondo non era degno di loro, eranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra.
Dice eranti.
38. Ah, ecco, leggi di nuovo.
Il mondo non era degno di loro, erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra.
Ecco, quando adesso viene l'anticristo, fratellini, dovete diventare erranti. Io sono errante, ma sono disposto a dormire sotto gli alberi come Gesù a volte lo faceva. Sono disposto, e a volte l'ho fatto, ma di solito il Signore è buono con noi. Cioè, il Signore è più buono con noi di quanto lui è stato con se stesso.
Sì.
Va bene, di solito abbiamo sempre una casa bella, riscaldata, fuori piove e dentro bello, abbiamo due stufe di riscaldamento a legna, quindi sì. Non paghiamo neanche il gas. E il Signore ci regala anche la legna, andiamo a fare carichi, li portiamo. Va bene? E perché ci stiamo addestrando, stiamo imparando a vivere come sarà, che non potremo dipendere dal gas, dall'elettricità. Ci siamo procurati un generatore di corrente. Uh-huh. Abbiamo investito in quello. E in stufe a legna. In modo che quando crollerà tutto, e crollerà tutto, quando la gente si tira i capelli, si suiciderà, hanno già cominciato a suicidarsi per mancanza di soldi, e noi andremo avanti. Perché?
Amen.
Perché programmiamo di evangelizzare. Non Amen. Vogliamo andare avanti così che salviamo la pellaccia. Andare avanti così che salviamo le anime.
Amen.
39. Eppure, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza mediante la fede, non ottennero la promessa. Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi.
Alleluia. Quindi i martiri che sono già morti, che sono già in cielo a godere di Dio e della sua gioia, non sono i primi arrivati, i primi serviti. prima che arrivi si prende la torta più, la fetta più grande. Non è così. Aspettano che l'ultimo dei martiri sia ucciso, aspettano che l'ultimo dei discepoli arrivi in cielo, allora si distribuiranno le corone.
Amen.
Quindi, fratelli, il Signore non costringe nessuno. Non è come, il Signore non è come lo Stato Islamico, che se non ti converti taglia la testa. No. Il Signore dice: se uno vuol seguirmi, mi segua. Se uno vuol vergognarsi, si vergogna. Ma lo dice lì proprio, Apocalisse 12, 11, 22, Apocalisse 22, 11 e 12. Dice: se tu vuoi continuare ad essere cristiano in mezzo cuore, continua. Se vuoi essere cristiano come Laodicea, continua. Se vuoi essere cristiano e ti vergogni di Gesù, continua. Se vuoi essere cristiano a cuore pieno, continua. Cioè il Signore non ferma né quelli che scelgono la strada sbagliata, perché la scelgono loro. Lo Spirito Santo è sempre lì a ispirarti. Quindi non ferma né chi sceglie male e il Signore non obbliga nessuno, è la nostra scelta. Apocalisse 22,11, ce l'hai?
Sì, 22,11. Chi è ingiusto continua ad essere ingiusto, chi è immondo continua ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo continui a santificarsi.
Capisci? I premi arriveranno in base alle nostre opere in Cristo.
12 dice.
Ci arriviamo, okay. Un attimo di pazienza. Perché molti, c'è stato uno che mi scrivono e mi dicono: oh, guarda che qui noi siamo salvi per grazia, le opere non c'entrano niente. No, non sta parlando della salvezza qui, sta parlando delle corone. Apocalisse 3,11 dice: stai attento che non ti rubino la corona. Un fratello più fedele di te, che sei infedele, o più fedele di me se sono infedele, mi ruberà la corona. Giuda ha perso la corona, Esaù ha perso la primogenitura. E Giacobbe gli ha letteralmente rubata la primogenitura. Ecco, non ho mai visto il contatto. Com'è che ti rubano la corona? Giacobbe ha rubato la primogenitura a Esaù in Genesi.
Sì.
Scusa, Genesi 27, 26, 27, verso le leggi. Leggi l'Apocalisse 22, 12. Quindi dipende dalle opere. Le opere non danno la salvezza, ma le opere però determinano chi è la sposa di Cristo, chi riceverà la corona, chi sarà la Vergine senza olio chiusa fuori dalla camera nuziale, la Nuova Gerusalemme.
Amen.
Le opere, leggi il 12.
Apocalisse 22, 12.
Sì, la continuazione del verso di prima.
Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto.
Ok, quindi, sì, se c'è dipendente prendetene cura, ma non fare un idolo. Può darsi che Gesù ti chiami di mettere il tuo Isacco, i tuoi dipendenti sull'altare e sai o senza sai o vai a seguire il Signore. Se riesci a servire Gesù con i dipendenti, ottimo, se non ci riesci tu vai, i dipendenti dovranno adeguarsi, o si mettono a seguire Gesù anche loro, ok? O se no tu vai avanti. Infatti questo film, Il progresso del pellegrino, si parla proprio di quello. Cosa fare quando il mondo intorno a noi ci odia, ci perseguita, ci prende in giro, ci deride, cerca di fermarci da seguire Gesù, ci scoraggia da seguire il Signore? Quando persino la famiglia ti rimprovera perché segui Gesù, cosa fare? Questo infatti è tratto da un libro scritto nel 1600, credo. 1500-1600, un certo John Bunyan era un predicatore errante che fu imprigionato dalla cara Inquisizione e messo in prigione perché predicava il Vangelo. E in prigione ha scritto questo qui, Il progresso pellegrino, e lui era una specie di martire questo. Non credo che è morto in prigione, ma era un uomo eccezionale e ha dovuto presentare in allegoria la verità del Vangelo perché la Inquisizione, i cattolici di allora, grazie a Dio i cattolici di oggi dovrebbero essere un po' meglio, speriamo, che se ti beccavano a leggere la Bibbia ti bruciavano vivo, ti scorticavano, ti mettevano alla ruota e ti uccidevano i bambini davanti a te anche. Ci sono testimonianze anche di questo. Guarda che mostruosità arriva la religione. E allora lui ha scritto un libro, si chiama Progresso Pellegrino, mentre era in prigione. E questo libro è stato il libro più letto dopo la Bibbia e negli ultimi secoli. Questo è assolutamente obbligatorio leggerlo, perché è unto dallo Spirito Santo.
Amen.
A te la parola, Angela.
Amen. Facciamo una pausa?
Ok.
ascoltiamo un bel canto, è Gesù che dice confida,
ma cosa
confida
viene
in
dopo?
Me. Poi voglio chiederti da parte di una sorella che vuole sapere riguardo l'anima e lo spirito, è vero che dopo che moriamo abbiamo un spirito o come ha detto Dio andiamo nella terra, diventiamo polvere come prima e tutto finisce lì?
La sorella, mi dicevi, è un ex testimone di Geova?
Sì.
Quindi sì, volevo sapere, perché loro
adesso ama Gesù.
Sì, perché gli è stata indottrinata che quando muore il suo spirito va alla tomba e aspetta il giudizio del trono bianco dopo millennio. Mm-hmm. Buonanotte. Portati una scacchiera che giochi a scacchi. Beh, vediamo un po' cosa dice la Bibbia su questo, va bene?
Amen.
Amen. Allora.
Ascoltiamo il canto Confida e voglio dire che anche noi, dopo che il Signore ci ha mostrato di uscire dall'Europa, andare in Sud America, abbiamo avuto anche noi dubbi e paure, abbiamo chiesto al Signore tante conferme.
Il diavolo ci ha messo un sacco di ostacoli, cercato di attaccarci con divisioni interne, attacchi esterni.
Con malattie.
Malattie, tanto che siamo andati persino in ospedale addirittura, eccezionalmente,
sì.
Dove non voglio rischiare la salute dei miei figli, vado in ospedale, sono andati lì e i bambini sono ammalati di più.
Sì,
detto,
sono saliti dall'ospedale peggio.
Sono usciti
dall'ospedale
e c'era
peggio.
Una signora lì parcheggiata nel letto vicino a noi, che com'era la storia, era andata lì perché la bambina era malata e all'ospedale si è ammalata anche la madre.
E anche la bambina con un'altra malattia.
E quindi allora abbiamo detto stupidi noi, abbiamo confidato in ospedale invece mm-hmm. di Dio, siamo usciti dall'ospedale, ci siamo messi in ginocchio, Gesù perdonaci, siamo un branco di lazzaroni qui, predichiamo la guarigione miracolosa, ma noi non la stiamo praticando, Gesù perdonaci, e Gesù ci ha guariti tutti.
Amen.
Sì,
lo
è
consigliamo
vero.
A tutti.
Abbiamo avuto tante lotte, dubbi, paure, e proprio non sapevamo se è la volontà di Dio di uscire o no, ma dopo che il Signore ci ha dato tante conferme che sì, dovete uscire, dovete andare a Sud America, senza conoscere nessuno, senza conoscere il spagnolo, niente. Non era nessuno che ci aspettava qui. E abbiamo dovuto venire solo per fede. E Gesù ci ha detto proprio come questo canto, confida in me.
Sì, e il Signore anche ci ha detto, abbiamo visto come è stato difficile per noi arrivare, che non ci aspettava nessuno. E siamo andati all'aeroporto, infatti ci hanno detto attenzione che c'è crimine qui,
sì.
Si attaccano in Perù. E allora siamo rimasti parcheggiati all'aeroporto, non siamo voluti uscire con tutti i bambini, 6 bambini lì, siamo rimasti lì mezza giornata, non volevamo uscire dall'aeroporto e ci raccontavano storie raccapriccianti del crimine che c'era.
E perché era in Perù.
Allora abbiamo preso, mi ricordo, ho preso io un taxi con te Adora, siamo andati a cercare un po' di pensioncine destra e sinistra, abbiamo chiesto un buon prezzo, siamo missionari, ci hanno fatto un buon prezzo, siamo tornati con 2 o 3 taxi, caricato tutti e vam, velocemente.
Direttamente alla pensione.
Siamo sbarcati alla pensione e lì, pagato anche a caro prezzo, la pensione per buon mercato però costava, e lì siamo rimasti lì finché dopo il Signore ci ha aperto una porta e mi ha affittato una casa. E il Signore ci ha mostrato di rendere le cose, il Signore ci ha detto, voi siete stati come gli spaccaghiaccio. Per noi in certo senso è stato un po' più facile, perché noi abbiamo esperienza di vivere per fede, di essere pellegrini stranieri, di andare in terra. Io parlavo un po' di spagnolo, ma me l'ero dimenticato, però in un mese mi sono ripreso, ho ricominciato a evangelizzare in spagnolo tranquillo, ma quando sono arrivato ho già fatica a sgranocchiare le parole. E il Signore ci ha mostrato che ci ha usato noi come spaccaghiaccio, infatti abbiamo fatto un sacco di sbagli,
sì.
E adesso stiamo insegnando ai fratelli come non farli. E siamo andati a pionerizzare diverse nazioni, insomma ho fatto un sacco di sbagli e non vogliamo che li facciate voi.
Amen.
Adesso preghiamo che possiamo essere di servizio per aiutare i fratelli che vogliono spostarsi qui, e se volete spostarvi da un'altra parte avete la nostra benedizione, ovunque Dio vi guida e possiamo insegnarvi come fare là dove andrete. Se venite qui vi aiuteremo, qui prenoteremo una pensioncina, vi consiglieremo come affittare una casa, cosa fare e cosa non fare. Ci sono un sacco di cose da non fare, per esempio macchine usate da non comprare, luoghi dove non andare ad affittare, insomma è una lunga storia. Quindi abbiamo preparato tutte queste guide, suggerimenti, cosa fare e cosa non fare, e lo mandiamo, l'abbiamo già mandato ai fratelli che molti di voi si stanno preparando a venire. Gloria al Signore, questo ci dà una grande gioia, soddisfazione, sapere che possiamo essere di piccolo aiuto a voi che non dovete ripetere i nostri sbagli.
Amen. Il resto è per fede.
E abbiamo fatto questi sbagli noi, con tantissimi anni di esperienza a viaggiare per il mondo. Immagina, fratelli, che è la prima volta che fanno questo. Amen.
Amen. Confida in me.
Conosco tutto di te, conosco il tuo cuore, so bene che mi ami e che vuoi servire me. Io so che sei fedele, anche se il cammino è difficile, non aver paura, non temere, io son colui. Sono colui che ti protegge, riparatore delle brecce. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida in me. Quando eri triste e angosciato, io ero lì accanto a te. Quando gli amici ti abbandonarono, io fui l'amico fedele. Quando tu sei caduto, con la mia mano ti rialzai. Ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato, tu sei mio. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida. Confida in me quando la prova è difficile, lotta nella battaglia, io sarò con te, credi, e con me tu vincerai. Ti mostrerò cose grandi che tu non conosci. Confida in me, confida in me, confida.
Grazie Gesù, ritorniamo al programma dal vivo, che Dio ci aiuti sempre a seguire.
Allora c'era una domanda da una sorella che era testimone di Geova, cos'è che avevi?
Sì, una domanda da parte di una sorella riguardo spirito e l'anima, ma ascoltando questo canto pensavo all'ultimo messaggio che hai dato riguardo l'ubbidienza e pensavo che a volte anche io ho dovuto ubbidire la parola quando non era conveniente.
Sì, la tua famiglia come l'ha presa? I tuoi conoscenti? Tu avevi uno zio che era poliziotto che ti perseguitava perché sì. Ti eri diventata cristiana al 100%.
Mi chiamava, mi minacciava.
Cosa ti diceva?
Che devo rimanere con la famiglia, che non posso lasciare tutto. My boyfriend, my university, I cannot leave. Devo essere come tutti. Andare all'università, seguire la famiglia, ubbidire a loro.
Poi è successa una cosa...
Però lui era anche un ateo.
Poi lui era un ateo, con sua moglie e tutto. E poi è successa una cosa che si è riuscito a evangelizzare, si è andato a evangelizzare e lui si è salvato, convertito prima di morire.
Sì.
E cosa è successo dopo?
Sì, è stato un miracolo. Io avevo paura di lui, perché era un uomo molto duro, molto... Usava parole forti per minacciare, era veramente brutto.
E uno di quei poliziotti lì era zona comunista, il vecchio comunismo lì, che lì perseguitavano. Lì.
Lui prima ha fatto parte della milizia comunista in Romagna.
Sì, perseguitavano i cristiani, quindi è tipo...
E poi sì, è stato un uomo molto duro. Ha fatto un incidente stradale.
Dopo i problemi che ti ha fatto.
Sì. Io già... Ho deciso di seguire Gesù, di lasciare l'università, lasciare tutto per essere una discepola, una missionera. E lui mi chiamava minacciandomi che devo ubbidire la famiglia, devo essere in unità, non posso andare via. E poi ha fatto un incidente stradale.
Quindi in questo quale, è continuato fino all'incidente praticamente.
Sì, in questo incidente lui guidava la macchina, però la mia zia è morta.
Sua moglie.
Sua moglie. A lui non è successo niente. Però lui è rimasto molto scioccato dopo questo incidente, perché lei è morta. Io anche era spaventata. Come mai, adesso che voglio lasciare la famiglia, questo incidente distrugge tutto, non voglio lasciarli più. Ero in mezzo, lasciare la famiglia o essere unita a loro.
Perché tutta questa autorità poteva anche darti problemi grossi a te, anche a
voi. Sì.
Anche a noi che tutti ti stavi unendo alla nostra comunità.
Sì, e non solo lui, perché nella mia famiglia ci sono tanti che lavorano nella polizia. C'era anche un comandante. Il suo cugino era comandante della polizia. Allora erano molti che minacciavano, ero spaventata io. Però
il Signore voleva usarti, come ti sta usando, infatti, in una maniera meravigliosa, e il diavolo ha mosso tutte le sue pedine.
Però dopo questo incidente, Dio
è intervenuto in una maniera terribile.
Dopo questo incidente io ho pregato a Gesù, ha detto, fammi vedere, voglio sapere se devo seguire te o devo essere vicino a mia famiglia per sempre, aiutare a loro, perché sono tutti scioccati adesso. E quella notte io ho fatto un sogno con mia zia. Mia zia, io sapevo che era morta, però è venuta nel mio sogno, giovane, bella, senza i capelli painted.
Senza i capelli, come si dice, dyed in inglese, i capelli colorati, come
sì,
si dice.
Sì, era naturale, erano capelli naturali. E mi ha detto che io adesso sono in una scuola, per farti capire dove sono in una scuola, sto imparando. Però ho accesso a Dio quando voglio, posso parlare con Lui quando voglio.
Gloria a Dio, questa qui non
e
era neanche...
Detto,
questa non era, era poco credente anche.
E mi ha detto, vai a mia famiglia, a miei figli, mio marito, e dille che sto bene.
C'erano i tuoi cugini praticamente.
Sì.
Questi, e c'era un ragazzo di 17 anni, una sorella di...
Di 19.
Di 19, che anche lei stava studiando per diventare poliziotto.
Sì, a doctor for the dead people.
Sì, studiando per diventare dottoressa di cadaveri morti.
Cadaveri, sì.
Cadaveri, quelli uccisi.
Una ragazza dura.
Quindi sì, è un osso duro anche lei.
E poi io ho chiesto a mia zia nel sogno, perché non vai tu a loro, nel loro sogno, per parlare come fai con me? Io sapevo che sto sognando. E lei mi ha detto, no, perché loro non sono aperti, ma tu sei aperta.
È incredibile, vedi come Dio non può usare i suoi angeli, deve usare noi, e questo è il tremendo fallimento delle chiese mondiali che non evangelizzano, che stanno regalando il mondo al diavolo.
E poi al funerale io ho dato questo messaggio alla famiglia, ma proprio dopo il mio zio si è ammalato, aveva cancro ai polmoni.
Quindi questo zio che è la moglie morta, sì. Che è questo poliziotto che ti dà fastidio.
Sì, era nell'ospedale, proprio nella città dove noi eravamo evangelizzando. Mm-hmm. E io ho dovuto andare all'ospedale molte volte per portargli cibo, per essere lì, perché io era la famiglia e nella città non c'era nessuno che poteva visitarlo. Io non volevo andare.
Immagina il contrasto, lui che ti perseguitava e tu che gli portavi.
Io non volevo andare da lui perché era sempre un momento duro, con parolacce contro Dio. Io cercavo di parlare di Dio, lui mi minacciava di non parlare di Gesù. E poi, dopo una settimana, lui era in una situazione molto peggio, sempre peggio.
Peggiorava.
Con la salute.
Cancro nei polmoni aveva.
Sì, ha perso i capelli completamente, era molto magro, aveva, he had wounds all over the body,
aveva
bleeding wounds.
Le ulcere sanguinolenti
sul
che
tutto
gli,
il corpo.
Gli affioravano a tutte le parti del corpo.
E adesso lui si spaventò. Cosa succede con il suo corpo?
Okay.
E poi io ho cominciato di nuovo a evangelizzarlo, però io mi sentivo come Jonah going to Nineveh, you know? I was like that.
Sì, eri come Jonah che andava a Nineveh, che
non volevo parlare.
Hai preso la nave che andava in direzione opposta affinché il pesce l'ha ingoiato.
Io non volevo parlare di Gesù, avevo paura di lui, ero giovane, però sapevo che devo farlo, ero l'unica nella famiglia che può evangelizzarlo.
E la zia in sogno ti ha detto vai a evangelizzarli.
La zia nel sogno mi ha detto sì.
Dio ti benedica. Una
e parlando di Gesù.
Senza nessuna esperienza, però vedi che tu avevi il talento.
Era lì davanti a questo mostro che mi spaventava, io tremavo.
Tu eri come Davide, lui era come Golia.
E le ho parlato di Gesù. E lui non mi ha fermato. Ho continuato a parlargli di Gesù.
Per la prima volta.
Per la prima volta non mi ha fermato.
Immagina la scena, a letto, pieno di ulcere che insanguinate, un cancro nei polmoni, finalmente comincia ad ascoltare. Mm-hmm, mm-hmm.
E visto che lui non mi ferma, ho continuato per mezz'ora.
Gloria a Dio, Dio
alla
ti
fine,
benedica, Angela.
Alla fine gli ho detto, io so che Gesù vuole guarirti completamente, fare un miracolo nel tuo corpo, ma prima vuole guarire tua anima. E l'ho chiesto, vuoi pregare per ricevere Gesù nel tuo cuore? E lui ha detto sì.
Wow,
ho preso la sua mano, abbiamo pregato insieme, lui ha ripetuto la preghiera, ha pianto con gli occhi chiusi e dopo che abbiamo terminato la preghiera di salvezza, di guarigione, lui non ha aperto gli occhi per come 5 minuti, piangeva e piangeva.
Dio, ho avuto un'esperienza, Gesù è entrato veramente.
Sì, sì. Dopo come 3 giorni è andato a casa guarito.
Alleluia.
Si è alzato dal letto.
Dopo tre giorni
è andato a casa completamente guarito e diceva a tutti, solo Dio mi ha alzato del letto.
Gloria
di quel letto.
Dio.
E per molto tempo diceva a tutti, solo Dio mi ha alzato di quel
gloria,
letto.
Gloria al Signore.
Adesso da tanti anni già lui è morto, però lo so che la sua anima è stata salvata.
Alleluia.
Lo so.
Alleluia.
Gesù ha fatto questo miracolo.
Alleluia. Gloria al Signore.
Allora, sì, è stato il mio Goliath, è vero.
Alleluia. Quindi tu cosa chiedevi?
No, dicevo che a volte, anche se non sembra conveniente, dobbiamo ubbidire.
Di quello che parlavamo prima.
Dobbiamo fare la volontà di Dio. Non pensare che, come per questo fratello Gianluca che dice che ho dei dipendenti, non pensare che devo fare un bene, aiutarli, restare con loro, non posso rimanere con loro, non posso abbandonare tutto per fare questo bene. Ma forse il Signore ti chiede di fare un bene superiore.
No, senza forse. Cioè Abramo doveva amare Isacco, però... Cioè, l'immagine di Abramo che sacrifica Isacco è che c'è, diciamo, è Dio che ci ha dato Isacco, è Dio che ci ha dato i dipendenti, è Dio che ci ha dato la moglie, i figli. Dobbiamo ridarli a Dio.
Quindi, io mi ricordo quando ho abbandonato la mia mamma, ho abbandonato i miei genitori, no? I miei genitori sono divorziati. E, proprio mia mamma, che era sposata de novo, divorziò per la seconda volta. Mm. Divorziò per la seconda volta e proprio nello stesso tempo io ho sentito la chiamata di lasciare tutto e abbandonare tutto per Gesù. Allora sentivo nella mia testa, abbandoni la tua mamma, adesso quando rimane sola sei pazza. E Gesù mi ha parlato, proprio mi ha detto così, you go and preach the gospel.
Tu vai a predicare il Vangelo.
E salvare le anime.
E salva le anime.
Mettimi a me al primo posto.
Okay.
E io prendere cura della tua mamma.
E io mi prenderò cura di tua madre.
Molto meglio than if you would have stayed here.
E mi prenderò cura di tua madre in un modo migliore che non che tu, se tu rimanessi qui.
Imagine, I would have stayed there taking care of one lady.
Quindi immaginati, io sarei rimasto lì per prendermi cura di una donna.
But now I am able through Jesus.
Però ora attraverso Gesù.
I'm able to preach to thousands of
people. Puoi predicare a migliaia.
And save them,
e salvarli dalla salvezza di Gesù. E che ha fatto Gesù con tua madre?
And the Lord took care of her.
E il Signore si è preso cura di lei.
Much better than if I would have
molto
stayed
meglio
there.
Di come tu potevi fare. Alleluia.
Amen.
Sì, lo so. Adesso a lei quello che è successo, ha evangelizzato una giovane donna. Quanti anni c'ha?
22
da diversi anni. E questa non era credente, era una ragazza ricchissima, di una famiglia ricchissima, però non credente. Tua madre l'ha evangelizzata, lei si è salvata e adesso lei si comporta come la figlia.
Sì, sì.
se ha vissuto nella casa con tua madre, ha dormito lì, tutto, si prende cura come se fosse la figlia.
Yeah, she's always, cioè, there when my mom needs her.
Una scena proprio come Gesù ha detto: donna, ecco tuo figlio, Giovanni, ecco tua madre. Mm-hmm. Una scena così.
Gianluca ti ha inviato in email, Giuseppe, e dice: grazie, Dio ci benedica.
Alleluia. È tutto lì?
Sta ascoltando.
È tutto lì, è scritto? Quindi ha ricevuto il messaggio.
Sì.
Amen.
Amen.
Grazie Gesù. Sì, gloria al Signore. Grazie Gianluca, ti do un abbraccio. Sai Gianluca, ci sono passato, sai. Ci sono passato. Io, nella mia famiglia, ero molto, molto, molto attaccato a mio padre, perché mio padre era una persona specialissima, anche se non era credente, però era, anche da non credente era speciale. Poi Dio mi ha dato la grazia di pregare con tutta la mia famiglia per ricevere Gesù Cristo e quasi tutti si sono salvati. E giunse il momento che ho dovuto decidere se la mia lealtà andava prima ai miei genitori, che amavo moltissimo. La mia famiglia era molto unita. Avevamo una famiglia nel senso che avevamo una legge non scritta. Noi eravamo disposti a morire uno per l'altro, cioè chiunque di noi avrebbe dato la vita per la famiglia. Quindi una famiglia così mette Gesù al primo posto, voi non sapete la tortura. Cioè la mia lealtà era la famiglia. Però mi ricordo perfettamente, ho dovuto scegliere, ho scelto Gesù e ringrazio il Signore, mio padre in cielo. Grazie Gesù. Quindi molte volte nessuno sarà d'accordo con noi quando noi seguiamo Gesù. I familiari non saranno d'accordo, i vicini di casa, i compagni di lavoro. Alcuni ci criticheranno, altri ci perseguiteranno a parole, altri ci malediranno, altri ci chiameranno eretici, pastori di chiesa, chiese, perché magari non siamo pentecostali, non siamo cattolici, non siamo battisti. E ci diranno che siamo perduti, andiamo all'inferno. Noi dovremmo volgere gli occhi verso il Vangelo e dire: Gesù. E vedere cosa Gesù ci dice. Giovanni 7,5 dice: neanche i fratelli di Gesù credevano in lui. Gesù aveva fratelli e i suoi fratelli non credevano in lui. Gesù dice in Luca 14,33: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. E poi il Signore ci mostrerà se dovremo morire come un martire, se dobbiamo abbandonare i soldi, la casa, andare di qua, andare di là. Io l'ho fatto e gloria al Signore. Amen. Che l'ho fatto.
Amen.
Ho abbandonato una casa e a dir poco ho vissuto, non dico 1000 case, ma almeno 500.
Sì, è vero.
Cioè, diciamo, sono padrone del mondo in Cristo.
Amen.
Ho tutto quello che mi serve. Voi mi conoscete da tantissimi anni.
Sì, sì.
Tu d'ora da quanti anni?
22
anni. Ti ho evangelizzato, avevi 14 anni.
Sì.
Ti ricordi? Avevo cominciato a fumare.
Sì.
Tutta elegante.
I was just getting into the world.
Una giovane teenager di lusso.
I was just starting to get into the world.
Ti abbiamo accalappiata col Vangelo. Quindi da 22 anni, quante volte abbiamo saltato un pasto? E che Dio non ha provveduto, che ci è mancata una macchina, che ci sono mancati i soldi dell'affitto e che ci è mancata una casa decente, Dora. Quante volte?
It actually never happened.
Mai successo.
Mai.
E chi lavora qui per un salario?
Nessuno.
Nessuno. Abbiamo qualcuno lavora per uno stipendio qui?
No.
Ecco, Dio provvede?
Sì, veramente.
C'ho 6 figli,
Veramente
e
Dio
mangiano, cioè mia moglie è danese ma mangiano all'italiana.
Questi
quando
sì.
Si mangia sono italiani, quando si lavora
okay. Sono di altra nazionalità.
Loro cambiano nazionalità in base. Senti, io andrei avanti, sono qui.
Ma
mandiamo un saluto a Gianluca.
Amen, sì.
Pronti?
Sì.
Caro Gianluca, ti amiamo.
Ciao.
Dio ti benedica. Il Signore si prenderà cura dei tuoi dipendenti, come ha fatto con Dora, con sua madre.
Sì,
e i dipendenti che sono figli di Dio diranno gloria a Dio. Quelli che non dicono gloria a Dio, non ti preoccupare.
Sì.
Amen?
Amen.
Amen. Filippesi 2,10.
Amen.
Cosa dice Dora, Filippesi 2,10? Leggi, Angelina.
That every knee shall bow in the name of Jesus.
Every knee shall bow, yes. Io, Dora.
Affinché nel nome di Gesù.
La tua memorizzazione va bene, Dora, sei avanti.
Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio.
No, hai cominciato da capo.
Sì.
Vai.
Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee.
Ok, c'è un paragrafo lì. Quando finisce il paragrafo? All'11 o al 10?
E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Amen.
Alleluia.
Sì. Alleluia.
Quindi ripeti il 10, che sono, è una scrittura che sono innamorato di quella scrittura.
Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Amen. Quindi quando andate a esorcizzare, a cacciare un demone, a comandare una malattia che se ne vada, quando invocate con l'autorità che Gesù ci ha dato, invocate una guarigione nel nome di Gesù Cristo, ricordate, leggi di nuovo, cominci dal 9.
Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato.
A Cristo.
E gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome.
Alleluia. Qualunque nome. Quindi il nome al di sopra di ogni nome, quindi non c'è il santo di qui, la Madonna di là, San Giuseppe, niente, è il nome più grande, alleluia.
Amen. Amen. Grazie Gesù.
Hai finito?
10?
10, perché dobbiamo memorizzare, fratelli, memorizzare se vogliamo il diavolo scacciare.
Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Amen. Quindi in cielo, amen, sulla terra e sotto la terra, ogni demone deve inginocchiarsi.
Amen.
In Matteo capitolo 8 c'erano due indemoniati che nessuno poteva passare di lì, facendo paura a tutti.
Amen.
Arriva Gesù, cosa fanno? Terrorizzati, si accasciano, si inginocchiano e dicono: sei venuto a tormentarci prima del tempo? Sanno già che Gesù li avrebbe tormentati e infatti cacciati all'inferno.
Amen.
Amen, alleluia.
Capisci?
Sì.
La gente che ha pure del diavolo, guarda, dovrebbe fare ridere. Ridere, pure del diavolo. Sciocco, è il diavolo che ha paura di te.
Amen, alleluia.
Svegliati, svegliamoci.
Amen.
Paura del diavolo. Ma che siamo stupidi?
Amen.
È il diavolo che ha paura,
alleluia,
di noi.
Amen. Amen.
Terrorizzato, sei venuto a tormentarmi prima del tempo? Stai zitto e vattene di qui.
Amen.
Con questo atteggiamento farete guarigioni, caccerete demoni,
amen,
otterrete miracoli, chiuderete la bocca del leone, attraverseremo deserti, supereremo il demone degli attacchi finanziari, gli attacchi alla salute, attacchi al matrimonio. Ogni demone va dal suo posto,
amen,
sotto i piedi di Gesù, e non solo, anche
nostri.
Sotto i nostri. Dove dice questo, Angelina?
In Romani 16:20.
Bravo, c'è donna che fa così, io. Romani 16:20, memorizzate, non di soli spaghetti vivrà l'uomo, dice la Bibbia,
amen,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Amen.
Va bene?
Amen.
Ok. Apprezzo cannellone, apprezzo lasagne. E la mia povera moglie danese, poveraccia, sono anni che si tira i capelli. C'ha dei capelli bellissimi, Dio la benedica, è la più bella donna di Danimarca. Però c'è un problema, il marito.
Il marito italiano.
E lei mi fa le lasagne, dico: ok, bene, ottimo, quando è la pasta al forno prossima? Già mi prenoto.
Grazie.
Alleluia, Dio la benedica.
Amen.